Buonasera, buonasera e ben ritrovati nella nostra loggia virtuale. Parliamo nuovamente di Alessandro Barbero, di un suo agile libro Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, edito dalla Terza, in cui si parla di chi erano, di come pensavano, di come vedevano il mondo uomini e donne nel Medioevo. Barbero ci porta in questo periodo storico attraverso sei figure che hanno lasciato testimonianze scritte della propria vita, ad eccezione però di Giovanna d'Arco, che era analfabeta e su cui però esiste una grande raccolta di prove documentali. Prima di soffermarmi su Christine de Pizan, che è la figura che appunto vorrei approfondire in questa occasione, Christine infatti fu la prima scrittrice di professione nel senso moderno del termine, che visse del suo lavoro e scrisse per committenti in un contesto sociale e politico preciso, al di fuori delle mura del convento. E forse proprio per questo la sua scrittura è fortemente segnata dal suo vissuto personale, storico e reale. Prima di tutto ciò vorrei presentarvi però il contenuto, di questo libro, che è ora l'occasione per approfondire, questa autrice di cui si parla pochissimo. Destrutturando leggende e visioni distorte a proposito dell'epoca medievale, Barbero ricostruisce una società ricca, molto più colta e avanzata di quanto si possa pensare, in cui anche le donne, pur con grandi difficoltà, potevano recitare un ruolo importante. Abbiamo quindi a che fare con tre tipi maschili e tre tipologie, quindi vite femminili. Il frate, il mercante e il cavaliere. Allora, il frate è Salimbene da Parma, un predicatore francescano, come il fondatore del suo ordine, ha dovuto opporsi al padre per dedicarsi quindi alla vita religiosa. Il mercante invece è Dino Compagni, fiorentino, impegnato nella vita politica della sua città quando le corporazioni riuscirono a sottrarre il potere a nobili e cavalieri, nonostante l'impegno, però la corruzione della famiglia sembra invincibile. Infine, il cavaliere Jean de Joinville, che accompagnò il suo sovrano Luigi IX nella crociata. Le donne. Una volta tanto le donne sono alla pari degli uomini, sono altrettanto straordinarie nelle loro vite. Abbiamo Caterina da Siena e la sua emancipazione attraverso una vita ascetica, quindi una persona così giovane e poco istruita che è riuscita ad avere un ascendente sui papi, ai quali scriveva lettere con chiare indicazioni su quello che avrebbero dovuto fare, che diceva peraltro di conversare quotidianamente con Dio. Giovanna d'Arco, come dicevo prima, la sua emancipazione attraverso una vita guerriera, quindi una giovane contadina che dopo aver sentito le voci si mise in contatto col delfino di Francia e lo convinse a metterla a capo dell'esercito francese nel tentativo di ributtare gli inglesi a mare, fuori dalla Francia occupata. Imparò a cavalcare con addosso la corazza e riscosse diversi successi prima di essere catturata. Gli inglesi organizzarono un bel processo di stregoneria e la misero sul rogo. Giovanna, come dicevo, era analfabeta e tutto quello che si sa di lei viene dagli atti del processo di condanna e poi 20 anni dopo da quello appunto di riabilitazione. E poi Christine, che a differenza delle altre due non divenne santa, la sua emancipazione avviene attraverso la scrittura. Naturalmente non si tratta di sei biografie, ma di brevi testi nati per essere esposti in conferenze, che però, parlando di personaggi noti e meno noti, permettono al lettore di farsi un'idea su una società strutturata, ma non per questo rigida e quindi non per questo meno ricca di contributi individuali, molto religiosa, ma che ospitava anche il concetto di razionalità, una società certamente molto maschilista, ma non così tanto da impedire ad una donna di diventare scrittrice o santa. Viene da dire quasi che queste persone, nella loro eccezionalità, non rappresentassero l'uomo e la donna media nel Medioevo. Va da sé che restano una significativa testimonianza molto molto godibile, da leggere. Veniamo alla nostra scrittrice. Chi era Christine de Pizan? Allora, anzitutto era una donna che, grazie alla complicità e all'aiuto di suo padre, riuscì a vincere le opposizioni della madre che, come lei stessa ricorda, avrebbe preferito per lei la tradizionale istruzione femminile, quindi quella dedicata ad ago e filo, per capirci, più adatta al destino di futura moglie. E dunque si tratta di una donna istruita che, purtroppo, per fortuna, fu segnata da alcune disgrazie, la morte ravvicinata del marito e del padre, quindi ridottasi senza un soldo, con figli a carico, fu costretta, come lei stessa ci racconta, a diventare uomo. Quindi diventare uomo significa che fu costretta a mettere a frutto la sua cultura, le sue capacità, per trasformarle in lavoro, per farne una forma di sussistenza e sopravvivenza. Ed è così che diventa la prima scrittrice della storia francese, in grado di provvedere peraltro con il suo lavoro al mantenimento della famiglia, conquistandosi quindi un ruolo sociale e intellettuale di sicur prestigio. Esordisce ricopiando nel suo scriptorium dei testi famosi per la corte, poi compone opere su commissione di principi e nobili, come la biografia di Carlo V, commissionatale dal fratello del sovrano. Se consideriamo il periodo storico in cui visse, dobbiamo ammettere che la sua fu una vita e un'impresa assolutamente straordinaria. Non era certamente all'ordine del giorno questa possibilità di emanciparsi. I tempi in Francia allora erano molto duri: la guerra contro gli inglesi, la guerra dei cent'anni, carestie, peste nera, insomma, una situazione pericolosa, precaria, una situazione però in cui, nonostante morti, carestie, precarietà e pericoli, la cultura continuava a sopravvivere soprattutto grazie all'università di Cambridge, Oxford e Parigi. Quindi si discute di guerra, si discute di pace, di vera nobiltà d'animo, si discute anche del ruolo delle ricchezze, di virtù pagane come la magnanimità, diverse chiaramente dalle virtù cristiane che invece sono basate sull'umiltà. Ma Cristina, nei suoi scritti, introduce, non soltanto riporta molte di queste tematiche del tempo, ma introduce un tema originale, un tema di per sé rivoluzionario in quel periodo. Dice infatti che uomo e donna sono pari per natura quanto a capacità intellettuali. Ci dice infatti che solo l'educazione, il ruolo sociale, le circostanze fanno la differenza, avvantaggiando nella vita l'uomo e relegando la donna in secondo piano. Abbiamo visto nella playlist sul femminismo che sto portando su YouTube come questi stessi temi saranno alle origini del pensiero femminista nel 1792 con l'opera della Wollstonecraft. Ma la produzione letteraria di Cristina è monumentale. A differenza dei colleghi uomini, lei dovette proprio, attraverso la scrittura, come dicevo prima, costruirsi non solo un'identità professionale, ma proprio un'identità di donna in un contesto sociale e culturale affatto pronto ad accoglierla. Fu la prima donna ad affermarsi nel campo delle lettere, usando un nuovo punto di vista dal quale scrivere, quello appunto femminile. Scrive di politica, scrive di filosofia e lo fa in diversi stili. Si pensi ad esempio alle liriche che sono rimaste. Prendiamo un'opera, innanzitutto, La città delle dame del 1405, un'opera in cui rovescia i luoghi comuni dell'inferiorità femminile che risalivano addirittura all'autorità di Aristotele. Prendiamo anche il dettato dedicato a Giovanna d'Arco, scritto poco prima di morire, quindi opere significative. Nella prima racconta di aver ricevuto la visita di tre donne, ragione, rettitudine e giustizia, che la invitano a costruire una fortezza per difendere le donne dalle maldicenze, dai pregiudizi avversi. La città racchiude una lunga sequenza di donne esemplari, per cultura, per coraggio, per virtù morali, per comportamenti, per sapienza, e questo testo sembra davvero richiamare il noto dialogo con la filosofia della Deconsolazione di Boezio, se ci pensate. L'allegoria di una città immaginaria è poi funzionale alla creazione di un luogo, di uno spazio di autonomia e di libertà per donne virtuose, uno spazio impossibile da trovare nella realtà, neppure fra le mura dei conventi, perché la misoginia arrivava ovunque. Dimostra qui la sua ampia cultura. Non ignora ad esempio le opere di Aristotele, Dante, Boccaccio, ma l'aspetto filosofico più consistente sta nelle polemiche contro le posizioni che la scolastica assume riguardo all'unità della creazione, alla natura della virtù, alla libertà, con una doppia finalità, sia teoretica che pratica, visto che appunto sottolinea la necessità di garantire l'accesso all'educazione a tutte le donne e riflette dunque la libertà di scegliere o meno di essere madri. Si sofferma sul disappunto che coglieva alcune donne alla scoperta di essere appunto incinte. Condanna le violenze cui le donne erano sottoposte nel matrimonio, fino ad arrivare alla libertà nei costumi, all'idea che una donna, pur avendo fatto voto di castità, potesse ad esempio curarsi, essere attenta alla sua igiene, al suo aspetto, anche nella scelta degli abiti, cose che a noi sembrano assolutamente scontate, ma che all'epoca non lo erano affatto. E oserei dire nemmeno del tutto oggi, se penso a quante donne sono costrette a coprirsi, come nei paesi islamici, o quante donne scelgono in Occidente abiti, trucchi e altro solo per piacere agli uomini e non come esito di una scelta individuale, in linea per esempio con la propria personalità. Acquisto questo rossetto perché è in linea con come mi sento, come mi immagino, come mi vedo in quel momento. Non acquisto questo rossetto per piacere a qualcuno. Ci può essere anche questa seconda finalità, ma non deve essere quella predominante, non deve essere l'unica. Alla dimostrazione della teoria dell'autrice sulla parità naturale del genere femminile è dedicata l'opera su Giovanna d'Arco, un'opera della vecchiaia, come ho anticipato prima, in cui appare particolarmente disillusa nella scrittura, sempre accompagnata da un filo di malinconia. Questa volta non è la storia antica, biblica, classica, a portare gli esempi a favore di Cristina, ma un miracolo vissuto, un'impresa straordinaria, lei contemporanea, quella appunto di Giovanna, eroina, protagonista della riscossa francese nella guerra dei cent'anni. Nel racconto è evidente, infatti, l'intreccio della vita della scrittrice e della Pulcella d'Orléans. Quello che Christine sembra voler far risaltare in quest'opera, ma anche all'interno dell'intera sua produzione letteraria, se avrete la curiosità di andarla a sfogliare, a consultare o a leggere, è il contrasto che si vede tra un maschile che nella dimensione mitica, come in quella quotidiana, predilige lo scontro, il polemos, la distruzione, la sopraffazione e la morte, e invece un principio femminile ugualitario, civilizzatore, proteso alla vita. Ecco che cosa significa che fu costretta a diventare uomo. Certamente con la figura di Christine vediamo aprirsi uno squarcio al femminile su uno sfondo prettamente maschile, ma lei è certamente una donna in un mondo letterario di uomini, è consapevole di essere donna, sa benissimo che il portato culturale che ha tra le mani deve essere in qualche modo corretto e ribaltato, ma resta, come dicevo, un esempio, nel senso che non riesce a crearsi un seguito strutturato, per questo motivo che, pur essendo donna, l'unico modo per riuscire a farsi ascoltare in qualche modo è stato quello di diventare uomo, di aprirsi in questo luogo sfavorevole, questo squarcio. Per poter avere un seguito strutturato e dunque per poter comprendere davvero il pensiero femminile, come ho già detto, dovremmo attendere la Wollstonecraft e appunto la nascita del femminismo. Nonostante ciò però questo precedente, come altri, perché ce ne sono altri, vanno comunque riportati alla luce, vanno sempre tenuti presenti.